Alphaville.
Sono le 11:04, torniamo indietro nel tempo al 400/500. Domani sera, infatti, alle 6, il LAC ospita l'evento Ascesa, Fortuna, Declino del maresciallo Gian Giacomo Trivulzio, serata in cui lo storico Marino Viganò, in dialogo con Rossella Castagnola Rossini, presenterà la sua pubblicazione Ingenium Superat Vires, appunto Ascesa, Fortuna, Declino del maresciallo Gian Giacomo Trivulzio, edito dal Progrigioni Italiano lo scorso anno. Io saluto, per me è un piacere ritrovare qui a Rete 2 lo storico esperto di storia militare, direttore della Fondazione Trivulzio di Milano, Marino Viganò, autore di questo saggio. Buongiorno e benvenuto ad Alphaville.
Buongiorno, grazie.
Allora, prima di entrare nel merito del suo lavoro, Viganò, che peraltro è uno studio veramente enorme, massiccio, sono più di 1000 pagine in 2 volumi, ci può aiutare brevemente a ricordare chi è stato Gian Giacomo Trivulzio, visto che spesso magari chi va a Milano da quelle parti trova via Trivulzio, viale Trivulzio, ma spesso ci fermiamo lì. Chi è stato realmente questo personaggio?
E lui non ha mai avuto una via dedicata.
Ah, non è quel Trivulzio?
No, quello è Pio Albergo.
Prima gaffe di oggi.
Non è stato molto amato il nostro a Milano e tuttora rimane difficile intitolargli anche una viuzza per certi motivi, ci arriviamo. Viene rammentato in Svizzera in particolare come vincitore sui confederati della battaglia di Marignano del 1515. È stata una delle personalità marcanti del Rinascimento non solo italiano, personalità complessa dalla vita lunga, anche vissuto circa 77 anni fra il 1442, nato a Crema, che era una città milanese, morto a Chartres in Francia nel 1518, quindi lunga vita di protagonista. Per quasi 60 anni è sulla scena sia come, vorrei dire, imprenditore della guerra, come condottiere, comandante di squadre, di eserciti, di lance, ma anche come politico, con una notevole finezza e con un suo progetto legato proprio nel suo ideale feudale, proprio all'alleanza con Svizzeri e Grigioni.
Il titolo del libro, Viganò, richiama il motto Ingenium superat vires, l'ingegno supera la forza. È un principio che riflette davvero la vita di Trivulzio alla luce di quello che ci raccontava anche dal punto di vista della sua carriera militare?
Sì, le fonti del tempo, che sono innumerevoli, perché quando un uomo è presente da protagonista per tanto tempo lascia dietro di sé una scia di memorie di chi l'ha conosciuto, l'ha incrociato, ce lo rappresentano cogitabundo, un uomo pensieroso, sempre ad almanaccare disegni. E quell'ingenium sì, lo rappresenta bene, nella sua carriera di soldato, appunto, di comandante militare, attento a utilizzare la testa più che il braccio, quindi a vincere se possibile senza battersi, a soggiogare il nemico se possibile comperandolo, a non dissipare energie e denari. E dunque un uomo che ha avuto una sua finezza in questo mestiere pericoloso, certo, paragonabile credo solamente a un altro condottiere di quel livello, cioè a Wallenstein, che aveva lo stesso genere di carattere.
Lei accennava ai rapporti con la Svizzera da parte di Trivulzio. Qual è stato il suo ruolo nella storia elvetica e come viene raccontato da questa parte della frontiera?
È un ruolo ambivalente, il suo disegno è, sin dall'inizio, presto vorrei dire, siamo su circa 35-37 anni, avendo colto che dentro la compagine che si sta formando allora, non è molto antica all'epoca metà 400, delle leghe grigie e dei cantoni degli orte confederati c'è spazio dove inserirsi con un'alleanza per avere un risultato se vantaggioso e con mira in quella direzione. Cosa cerca là dentro? Cerca l'immediatezza imperiale, cioè crearsi uno Stato, dipendere solamente dal re dei Romani, dall'imperatore, non dal proprio signore feudale diretto, Duca di Milano, col quale è in accordo e spesso in disaccordo, ottenuta quell'immediatezza dove ancora si può, creato uno Stato dove c'è spazio. In Italia le frontiere fra gli Stati sono sempre più rigide, posto ce n'è sempre meno. Tenterà un altro in Italia lo stesso percorso, Cesare Borgia, ma in maniera tragica, sanguinosa, e il nostro Tiburtio invece compera feudi. Inizia con la Mesolcina nel 1480, aggiunge il Rheinwald nel 93 assieme al Safiental e si installa là dentro. E poi, poiché la compagine delle leghe grigie nel 97-98 si allea con i cantoni, con gli Orte svizzeri, ecco che si trova barone della lega grigia e alleato già inizialmente dei cantoni. Acquisirà poi la cittadinanza nel 1513 di Lucerna e nel 18 di Uri, completando quindi un disegno interessante.
Davvero, sentendo raccontare delle vite così intense, si fa fatica oggi a immaginare come potesse essere condensato in una vita sola il percorso, che sembra quello di tante vite. Ma lei, dicevamo anche dell'importanza anche volumetrica del suo lavoro, parliamo di più di 1000 pagine. Come ha lavorato? Come ha basato? Su che cosa ha basato la sua ricerca? Ha trovato nuove fonti, documenti anche magari poco studiati, che cambiano l'immagine tradizionale del personaggio?
Sì, l'immagine esce più sfaccettata di quanto ci ha consegnato una storiografia risorgimentale che lo ha condannato perché, secondo quella visione ottocentesca, avrebbe portato lo straniero in Italia, che ha servito tra i re di Francia e anche bene. Tra l'altro, in un'occasione, come accennato, purtroppo per lui, che è molto vicino agli svizzeri, dovendoli battere perché il suo re Francesco I dice: no, adesso serve più me che loro, ma pazienza. Allora, una biografia complessa richiede di non affidarci all'immaginazione, non scrivere un romanzo storico. Mm-hmm. E dunque bisogna fondarsi di necessità su una miriade di fonti innumerevoli, vale a dire cronache edite e inedite, e poi una massa quasi innumere di fonti primarie, di materiali d'archivio, perché nessuno, ovviamente non oggi ma neanche allora, raccontava di sé tutta la verità, quindi ognuno ha il suo punto di vista anzitutto, poi ha i suoi interessi, le sue inclinazioni. Come tirare fuori un filo di verisimiglianza di quali sono i disegni, i caratteri, le attitudini, confrontando quante più fonti possibili nel loro dialogo, cercando una via mediana di interpretare. Quindi sono lavori complessi, ma è un tentativo di avere rispetto anche per il personaggio, non leggerlo con la facilità di oggi, sapendo come sono andate le cose, ma nel suo orizzonte. Un orizzonte nel quale, tra l'altro, non si sapeva che esisteva un intero continente fuori dall'Europa, dall'Asia, per dire. È una crescita enorme avviene in quel tempo.
Eh sì. Vigano, prima di salutarci, dando ancora appuntamento a domani alle 18 all'HAC, un lavoro del genere, il tempo che ha dedicato a questa figura, in qualche modo l'ha resa familiare, immagino. Per cui la domanda potrebbe essere... Che tipo di persona era? Lei si è fatto quasi un amico, anche se a distanza di qualche secolo, lavorando così a fondo su questa persona e sulla sua personalità. Che idea si è fatta su chi fosse Trivulzio nella sfera privata? Chi fosse davvero?
Ma veramente da un po' di tempo ci siamo tolti il saluto con lui, ma pazienza. Sì, ci siamo frequentati troppo. Poi. No, è un personaggio, questo è vero, molto complesso, perché abbiamo detto soldato, militare, tutto, ma con una passione autentica, vera, non di quelle da esposizione in vetrina, per i libri e manoscritti. Lui se li leggeva, si faceva una cultura, li chiosava, committente d'artisti, naturalmente come tutti i grandi del tempo, da Bramantino a Leonardo, a cui commissione proprio Sepolcro, e poi una cultura vera, ci raccontano proprio i suoi conoscenti, chi l'ha frequentato al tempo, che lui a 60 anni d'età, tornato a Milano dopo essere stato bannito per lungo tempo, si tira assieme a una cerchia di grecisti e frequenta il loro coordinatore, perché vuole ancora rinfrescare un po' il latino e magari un po' di greco. Ecco, questi tratti che non sono invece consueti, molti grandi all'epoca si circondano di soggetti del genere per darsi un tono, e lui pare invece, per cronisti che ne scrivono quando è morto non devono compiacerlo, sembra che avesse davvero queste inclinazioni. Allora, un soggetto così impressiona, crea interesse, e il divario allora diventa questo: perché un soggetto così complesso, così sfaccettato, sia rimasto così mal ricordato nelle pieghe della storia?
È una domanda molto interessante che forse troverà una risposta o forse no domani sera, come dicevamo, alle 18. Beh, io lasciavo aperta il mistero per invogliare il nostro pubblico a venirla ad ascoltare, però mi rendo conto che non è una domanda alla quale possiamo rispondere noi oggi, neanche lei, pur con il lavoro poderoso che ha portato a termine. Viganò, intanto grazie. Domani alle 18, ascesa, fortuna, declino del maresciallo Gian Giacomo Trivulzio all'HAC di Lugano, per presentare la sua pubblicazione Ingenium Superat Vires. Davvero grazie, a risentirci e buon lavoro.
Grazie.